Abbiamo chiamato Ricreazione la 30ª edizione del Festival Roma Europa perché volevamo che fosse chiaro che il cuore del nostro lavoro è la creazione artistica. Ma volevamo anche che fosse chiaro che un festival che dura 75 giorni in 15 spazi della città è anche un momento di gioia. E in questo rapporto tra la creazione degli artisti e la capacità in qualche modo di saper accogliere e di saper gioire è condensata la visione e il lavoro che in 30 anni Roma Europa ha sviluppato. La creazione degli artisti è al cuore del nostro lavoro. Quest'anno ci saranno 50 progetti diversi che vengono da 21 paesi del mondo, oltre alle nuove installazioni e alle performance di Digital Life. È un impegno molto importante. Queste 50 creazioni raccontano il nostro tempo, ma attenzione, lo raccontano con degli occhi molto diversi, perché la questione della diversità, il rapporto con l'altro e le visioni diverse, gli sguardi diversi, sono sempre stati nel cuore di Roma Europa. La pluralità delle estetiche, la possibilità di incontrare creatori che vengono da parti diverse del mondo e che hanno modalità di lavoro, estetiche diverse, è essenziale per il lavoro di Roma Europa. Ma io direi che in questo momento è essenziale per il nostro tempo. Il nostro tempo si fonda sempre di più con il confronto e con lo sguardo dell'altro. La cultura e l'arte, un progetto culturale, un progetto artistico come Roma Europa ha a cuore e ha al centro del proprio lavoro questo tipo di impostazione. Dicevo 21 paesi del mondo, quindi un network internazionale. Non esisterebbe Roma Europa se nel corso di questi 30 anni non avessimo coprodotto e lavorato con Parigi, con Berlino, con altre città di altri continenti. Ma non esisterebbe Roma Europa, la sua 30ª edizione, se non avesse le radici saldamente nella città e in Italia. Che cosa significa? Significa da un lato uno sguardo, un sostegno alla scena creativa romana, alla scena creativa italiana, ma dall'altra parte la capacità di costruire un tessuto di scambi, di collaborazioni anche nei momenti difficili con le istituzioni pubbliche e con i luoghi privati e anche con spazi che non sono luoghi deputati alla creazione artistica, ma che Roma Europa prende, trasforma e riapre. E ci è capitato tantissime volte nel corso di questi 30 anni. Altri due elementi che sono state per noi le coordinate essenziali: un'attenzione a una serie di grandi maestri che sono vitali perché sono artisti che in qualche modo hanno trasformato il rapporto con l'arte, che sono capaci di portare una visione autoreale e personale straordinaria. Ma accanto a questo anche la capacità di sostenere un rinnovamento generazionale. Molti degli artisti che sono poi diventati dei grandi maestri o quantomeno che ora percorrono i palcoscenici di tutto il mondo, la prima volta che sono arrivati a Roma Europa non li conosceva nessuno. E questo per noi è molto importante, è essenziale. Tenere assieme la grande necessità che a Roma alcuni grandi nomi del teatro, della danza, della musica, delle arti visive possano arrivare regolarmente ogni anno e nel tempo stesso sapere che nel programma di Roma Europa il 50% dei progetti sono tutti progetti che per la prima volta arrivano a Roma Europa, ecco, in questo equilibrio c'è un altro tassello della filosofia di Roma Europa. L'altro punto che per noi è sempre stato essenziale e molto importante è il rapporto con il pubblico. Non abbiamo mai pensato che fare un festival di creazione contemporanea dovesse significare ritrovarsi in pochi o condividere in qualche modo tra un gruppo di oletti. Abbiamo sempre pensato che in qualche modo Roma Europa dovesse condividere la creazione contemporanea con un amplissimo numero di persone, quindi gli artisti e il pubblico. Quest'anno abbiamo 50.000 posti in vendita, ne abbiamo il 20% in più dello scorso anno, è una sfida molto importante, soprattutto in un momento generale, magari anche di recessione. Ne abbiamo già venduti 10.000 e siamo anche di questo molto contenti. Questo rapporto con il pubblico è ovviamente basato sulla condivisione degli spettacoli, ma non solo. 15 sono i progetti che noi dedichiamo durante il Festival Roma Europa al pubblico. Progetti di approfondimento, presentazioni gratuite prima degli spettacoli, discussioni post spettacolo, insomma progetti che dedichiamo ai danzatori professionisti. Per noi è essenziale questo lavoro di condivisione.
Buonasera da Laura Palmieri. Abbiamo aperto questa puntata di Teatro in Prova con Fabrizio Grifasi, direttore artistico del Roma Europa Festival, facendovi ascoltare un estratto della presentazione della 30ª edizione del festival che si è svolta questa mattina all'Opificio, il quartier generale di Roma Europa, esempio virtuoso di rigenerazione urbana. Abbiamo ascoltato riassunte da Fabrizio Grifasi un po' quelle che sono le vocazioni, le linee di questo festival ormai radicatissimo nella città di Roma, che per questa importante edizione che festeggia i 30 anni dal 23 settembre all'8 dicembre porterà, come abbiamo sentito, 50 appuntamenti, oltre 300 artisti provenienti da 21 paesi del mondo. Musica, teatro, danza, circo, digital life, per interrogarsi attraverso la creazione artistica sull'oggi, sulla contemporaneità. Creazione artistica che spesso, come ha anche detto Lidia Ravera, l'assessore alla cultura della Regione Lazio, che è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del festival insieme anche al sindaco di Roma, Ignazio Marino, è l'unica cosa in grado di registrare veramente i cambiamenti, come quelli epocali che stiamo vivendo, di intuirli con la preveggenza appunto dei procedimenti creativi. Protagonista della conferenza stampa del Roma Europa Festival, Robert Lepage, maestro indiscusso della scena internazionale contemporanea, che aprirà il festival il 23 settembre al Teatro Argentina di Roma con il suo nuovo spettacolo 887-887, che è poi il numero civico di Rue Morée, dove Robert Lepage ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza insieme alla sua famiglia. Una solo, questo di Lepage, in cui la memoria è al centro di tutto. La memoria privata, ma anche quella collettiva, la memoria attoriale, ma anche la memoria storica, come quella della cosiddetta rivoluzione tranquilla degli anni 60-70 tra il Quebec francofono e il Canada anglofono. Una scena, quella di 887, che è un cubo che si trasforma in tanti luoghi in cui Lepage, attraverso l'uso della webcam, penetra come se penetrasse nei suoi ricordi. Ma sentiamo dalla stessa voce di Lepage il racconto di questo suo spettacolo.
C'est un spectacle sur la mémoire, sur la mémoire personnelle, mais principalement c'est un spectacle sur la mémoire collective. Alors le thème de la mémoire est un prétexte pour parler de ma petite histoire et de la grande histoire du Québec.
Allora questo è uno spettacolo che parla della mia memoria personale, ma anche della memoria collettiva del Québec. Quindi è probabile che sia appunto un pretesto di raccontare la mia storia personale per parlare di tutta la storia del Québec.
En fait, quand on est un acteur, passé 50 ans, le thème de la mémoire devient très préoccupant.
Quando uno è un attore e ha passato i 50 anni, il tema della memoria diventa abbastanza preoccupante.
Parce que le théâtre, c'est le sport de la mémoire, alors...
Perché il teatro è lo sport della memoria, in qualche oui. modo.
Quand la première fois qu'on joue au théâtre, le premier compliment qu'on reçoit dans une vie d'acteur, c'est « Mon Dieu, tu as une bonne mémoire ».
Perché quando recitiamo in teatro per la prima volta, il primo complimento che riceviamo è « Accidenti, hai una grande memoria
oui. ». Et sur les voitures au Québec, sur les plaques d'immatriculation, c'est écrit « Québec, je me souviens ».
E sulle targhe delle macchine a Québec, c'è scritto Québec, mi ricordo.
Mais si vous demandez à peu près 99,9% des Québécois, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ne savent pas, ils disent « je me souviens de quoi ».
E se domandate al 99,9% dei québécoisi che cosa significa, le persone non lo sanno assolutamente, dicono mi ricordo di cosa.
Alors, pourquoi j'ai trouvé, pour plusieurs raisons, je sentais le besoin de faire ce spectacle sur la mémoire.
E quindi per più di una ragione sentivo questo bisogno di fare uno spettacolo sulla memoria.
En fait, c'est quand même un spectacle qui est de l'autofiction. Alors, de l'autofiction, c'est la vérité, mais pas tout à fait la vérité. Donc, ça ressemble un peu à comment notre mémoire fonctionne. On croit se souvenir, mais en fait, on se souvient d'un souvenir qui est un souvenir d'un souvenir qui est un souvenir. Alors, c'est pas vraiment la vérité, notre mémoire.
Allora, è uno spettacolo di autofinzione. E in qualche modo questo significa che è uno spettacolo che parla della verità. Ci mostra come un po' funziona la nostra memoria. Noi pensiamo di ricordare, ma in realtà ci ricordiamo di un ricordo che ci ricorda a sua volta un altro ricordo e ancora un altro ricordo.
Donc, c'est la vérité, mais il y a plein de mensonges.
Quindi è la verità, ma nello stesso tempo è piena di menzogna.
Parce que Picasso disait l'art, c'est un mensonge pour mieux comprendre la vérité.
Perché Picasso diceva l'arte è una menzogna che ci aiuta a comprendere la verità.
Mais en fait, dans les années 60, c'est les années de mon enfance, mais aussi du début de mon adolescence. Mais ça correspond à l'enfance et au début de l'adolescence du mouvement identitaire québécois, si on veut.
In realtà, gli anni 60 corrispondono agli anni della fine della mia infanzia e all'inizio della mia adolescenza, ma in realtà sono anche l'inizio di, diciamo, l'infanzia e l'adolescenza del movimento d'identità del Québec.
Alors, comme vous savez, il y a quand même au Canada, entre le Québec et le Canada, il y a toujours eu une tension parce qu'il y a chez nous des gens qui voient l'avenir du Québec comme un pays indépendant. Il y en a d'autres qui préfèrent rester dans la fédération. Et les gens aujourd'hui débattent de ce sujet, mais ne se souviennent pas de où ça vient exactement. Comment tout ça a commencé?
E come molti di voi immagino sappiate, anche ai giorni nostri c'è un conflitto tra il Quebec e il Canada, perché ci sono molte persone del Quebec che auspicano l'indipendenza del Quebec dal Canada e invece altre che preferiscono rimanere a far parte della federazione. E però molti di loro non sanno da dove ha origine tutto questo.
Souvent les jeunes aujourd'hui, surtout les jeunes souverainistes, parlent du Québec sans avoir aucune notion de où ce mouvement est né. Et ils pensent que c'est un conflit qui est d'abord et avant tout culturel entre les francophones et les anglophones. Mais en fait, à l'époque, c'était une lutte de classe. C'était d'abord et avant tout une lutte de classe qui ressemblait aux luttes de classe qui se passaient ici en Italie à l'époque.
E molte persone, soprattutto quelli che, diciamo, sostenitori della corona, pensano oggi, non sanno che, immaginano che questo sia un conflitto tra la cultura francese e quella inglese, i francofoni e gli anglofoni. In realtà non è così, è una vera e propria lotta di classe, come c'è stata in Italia, una lotta di classe per noi.
Donc le spectacle è politico-poétique.
Quindi lo spettacolo è politico-poetico.
Mais politique sans trop prendre parti, c'est-à-dire que je ne prends pas vraiment parti pour un côté ou pour l'autre.
Ma non prendo veramente una posizione specifica da una parte o da un'altra.
Mais je me permets de parler de politique parce que j'étais un enfant à l'époque. Alors c'est pas un adulte qui a témoigné tout ça, c'est un enfant. Et c'est une vision très différente du contexte social et politique.
Ma mi permetto di testimoniare tutto questo perché all'epoca ero un bambino e quindi il punto di vista è completamente diverso. È un bambino che è stato testimone di tutto questo.
Et aussi le personnage le plus important peut-être dans mon histoire personnelle et dans l'histoire du spectacle, c'est mon père, que je croyais être un personnage qui était presque inexistant dans ma vie et que je ne pensais pas, parce que c'est quelqu'un qui parlait peu, parce que c'est quelqu'un qui était très souvent absent. Je ne pensais pas que mon père prendrait toute la place et serait au centre de ce projet. C'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps.
Credo che il personaggio principale di questo spettacolo sia la figura di mio padre e questa cosa non è una cosa che mi aspettavo, l'ho scoperta piano piano attraverso il processo di creazione, perché mio padre forse era una figura abbastanza assente, una figura che parlava molto poco e quindi non avrei mai immaginato che invece prendesse così tanto spazio in questo spettacolo.
Oui, ben, il se passe un phénomène quand je fais du théâtre qui fait que j'ai une version française de mes spectacles, mais j'ai souvent aussi une version anglaise. Et il se passe toujours une chose dans la traduction. En italien, vous dites traduttore, traditore, mais c'est bien la trahison dans la création, parce que quand on change de langue, on comprend des choses qu'on n'avait pas compris, parce qu'une langue vient avec une énergie, avec une façon d'organiser la pensée.
Robert est appunto bilingue e anche nello spettacolo si affronta questo problema della lingua, questa questione importante della lingua in un certo modo specifico. Robert diceva che sì, lui ovviamente è bilingue. Di solito quando prepara uno spettacolo ha sempre due versioni, una in inglese e una francese dello spettacolo. E ha detto che in Italia diciamo traduttore e traditore proprio perché quando traduciamo qualcosa c'è sempre una piccola modifica nella traduzione. E lui ha detto che spesso quando proprio cambia da una lingua a un'altra, usando altre parole, riesce a comprendere meglio alcune cose magari che non sono state comprese così fino in fondo nella versione, diciamo, altra.
Quand on parle plusieurs langues, on est un peu schizophrène, ce qui est mon cas.
E quando si parla più lingue si dice che uno è un po' schizofrenico e questo è il mio caso.
Ma personalità in francese è radicalmente differente da ma personalità inglese.
La mia personalità francese è radicalmente diversa dalla mia personalità inglese.
E per il festival on m'a demandé comme ça, je suis tombé dans le piège des vanités, on m'a demandé si c'était possible d'en faire une partie en italien.
E per questo festival sono caduto in trappola perché mi hanno chiesto di fare una parte dello spettacolo in italiano.
Donc le spectacle sera joué aux deux tiers environ en italien.
E quindi lo spettacolo sarà fatto per i due terzi in italiano.
Donc je suis en train de découvrir cette langue merveilleuse, mais aussi je suis en train de me découvrir une personnalité italienne.
Quindi sto cercando in questo processo di scoperta di questa lingua meravigliosa, ma anche mi sto scoprendo la mia personalità italiana.
E lasciamo Robert Lepage sulle note di un pezzo di Peter Gabriel, è un omaggio che abbiamo fatto a Robert Lepage, che con Peter Gabriel ha realizzato alcuni meravigliosi spettacoli. dei tanti artisti presenti al festival non possiamo dare conto in questa puntata, ma abbiamo incontrato due artisti italiani, per farci dare qualche anticipazione sugli spettacoli che presentano al Roma Europa. Ascanio Celestini è uno di questi, che presenta dal 10 al 15 novembre al Teatro Vascello di Roma in prima assoluta il suo Laica. Un titolo che può suggerire molteplici interpretazioni, a partire dal nome della cagnolina che fu spedita nello spazio il 3 novembre del 1957 con lo Sputnik 2 e che morì durante questa missione, come anche riferirsi a una mancanza di religiosità o a un interrogarsi sulla religiosità e sul senso della religiosità.
Diciamo che l'idea inizialmente era quella di lavorare su una serie di racconti di lavoratori più che precari, nel senso di gente che lavora nei magazzini della grande distribuzione, per capirci, quelli che movimentano, che spostano i pacchi che poi arriveranno nelle nostre case attraverso i corrieri espressi, che sono un settore, come direbbero insomma gli economisti, un settore in crescita, in grande crescita, per cui è un settore che, essendo uno dei pochi settori in crescita nel nostro paese, è anche un settore che è assaltato un po' da tutti, dalle multinazionali ad altri settori, diciamo, un po' più criminali. Insomma, chi c'ha i soldi in questo paese cerca di investirli come può, e lì certamente gli investimenti fruttano molto. Solo che, appunto, non essendo un settore tanto studiato, è molto facile che ci sia in quegli spazi lì, in quei luoghi, soprattutto dentro i magazzini, quindi non dalla parte dei corrieri che arrivano a casa nostra, ci portano un pacco, una lettera, nel buio dei magazzini, buio insomma di fronte agli occhi della stampa, succede un po' di tutto. Sappiamo di magazzini dove ci stanno immigrati che lavorano anche per 13 ore, ci tornano dentro. E quindi diciamo che c'è un personaggio in questo racconto che cerca di raccontare quello che succede lì dentro, ma anche quello che succede appena fuori, qualche metro più in là. Cerca di raccontarlo perché sembra che certe storie non entrino mai nella narrazione globale che ci abbiamo di fronte costantemente attraverso radio, televisione, giornali e rete.
Tu parti, ci stai raccontando da questa situazione un po' di chiusura, no? Di reclusione, cioè di non visibilità, però per raccontare poi di un povero Cristo, tra virgolette, sì, appunto, di un Gesù contemporaneo che torna sulla terra e che osserva quello che accade, però essendo cieco, ecco, insomma, per sì, cui davvero si sommano tanti tanti temi, però no, è bello questa partenza che appunto raccontavi, che è molto invece concreta e molto legata al presente, insomma, a delle storie vere, reali.
Diciamo che l'idea di questo personaggio, che lui non sa se è davvero Gesù Cristo, se non lo è, se deve, come dire, fare il Gesù Cristo, si rende conto che appunto è una parte della realtà che magari può essere anche un po' nascosta, però è una parte consistente. Ci sono dei signori in un bar che non la conoscono, e quindi lui va in questo bar a raccontargli quello che succede anche a poche decine di metri dal bar, e contemporaneamente vive in una casa insieme ad un altro che sostiene di essere Simon Pietro, insomma,
il suo apostolo, sì.
Sì, e sostiene, insomma, che dice anche che lui è Gesù Cristo. Lui non è molto convinto di questa cosa, insomma. Però il titolo Laica è legato proprio a questo, cioè all'idea di questa cagna che viene sacrificata per la scienza, per la guerra fredda anche, insomma, sì, perché forse alla scienza non servì moltissimo questo lancio di questa cagnetta ricciolata nello spazio, servì forse più a questa rincorsa, all'assalto dello spazio. Ma questo assalto al cielo a me sembrava, più che comunista, socialista, marxista, sembrava un po' una sorta di assalto al cielo per scoprire cosa c'è, se veramente lì, insomma, nella profondità del cielo c'è Dio o un destino qualunque. Ad un certo punto il personaggio lo dice proprio, dice: quel giorno lì, nel 1957, in quel novembre del 1957, se è vero che Dio si sta nel cielo, diciamo la creatura più vicina a Dio era un cane.
Dunque c'è appunto uno sguardo intanto appunto cieco, proprio per questo, insomma, uno sguardo critico, insomma, perplesso, interrogativo anche proprio sulla senso della religione oggi, no? Questo tuo spettacolo vuole forse, insomma, porre, ecco, questa domanda senza naturalmente dare una risposta.
Ma è un po', per me, un po' una questione legata, come dire, a che cos'è anche fare teatro oggi, nel senso che il racconto, la narrazione nell'epica greca era un racconto nel quale gli dei stavano in scena e gestivano tutto. Gli eroi epici erano delle marionette nelle mani degli dei. Per cui quello che cercavano di fare era, come dire, gestire questo loro essere legati ai fili del destino che stava appunto nelle mani delle divinità. L'eroe meno epico e più tragico dell'epica greca, che è stato Ulisse, appunto, finisce male di tanto in tanto proprio perché cerca di svincolarsi da questi vincoli, da questi fili. Però poi alla fine, insomma, sta lì, è legato con tutti gli altri. Nella tragedia, un passo più avanti, gli eroi ci sono ancora, gli dei ci sono ancora, ma gli dei non gestiscono più gli eroi. Stanno lì e gli eroi non comprendono il proprio destino. Mm-hmm. Il poveraccio di tutti, che è Edipo, che è una bravissima persona, che fa il meglio per tutti quanti, sbaglia continuamente e fa un gran macello proprio perché, cercando di rincorrere il proprio destino, in realtà gli va a sbattere contro. Nella scrittura, diciamo, moderna, contemporanea, gli dei non ci stanno più, non stanno più né in scena come pupari, come marionettisti, ma neanche sul bordo del racconto. Per cui i personaggi si muovono come possono, cercano di comprendere quello che accade a loro e sanno che un destino non ce l'hanno più, per cui cercano ogni volta di fare il salto mortale, di far vedere che la marionetta, anche senza fili, è probabile che per qualche accidente si muova lo stesso.
Questo Gesù, o non Gesù, insomma, cieco, però si affida al racconto appunto di questo apostolo, appunto di questo Pietro. È attraverso gli occhi di Pietro, che poi è una voce, no, che sarà in scena nello spettacolo, affidata a Alba Rothbacher, e attraverso il racconto appunto di questa voce che lui guarda quello che succede fuori da questo luogo spoglio, appunto, probabilmente quello che raccontavi all'inizio. E dunque è uno sguardo attraverso lo sguardo di un altro.
Sì, e lui stesso poi racconta ad altri quello che qualcun altro gli ha raccontato. E nessuno è proprio sicuro, ecco, di aver visto la cosa giusta.
Certo,
insomma,
certo, questo è molto interessante.
Perché un po' sì, tutti quanti cercano di capire dove stanno, appunto, che percorso stanno facendo e dove andranno a sbattere. Ma da un certo punto di vista è un po' quello che ho sempre fatto, insomma, nel teatro, cioè cercare di capire le cose attraverso il racconto di qualcun altro, perché viste direttamente le cose sono soltanto cose. Poi a un certo punto dobbiamo trovare le parole per dirle, e quando cominciamo ad utilizzare delle parole per dire le cose, quindi naturalmente organizziamo anche una drammaturgia, un racconto, una narrazione, e quindi è, come dire, è un racconto di racconti, tant'è vero che poi gli altri personaggi dello spettacolo sono una vecchia, sono una prostituta, un ragazzo che lavora alla cassa al supermercato, un barbone che dorme nel parcheggio del supermercato, una donna probabilmente con l'Alzheimer che viene indicata come una donna con la testa impicciata, e sono tutti personaggi che cercano di capire quello che gli sta succedendo, o ci finiscono proprio dentro o cercano di capirlo senza mai arrivare ad un punto. L'unico che forse capirà qualcosa, o meglio, capirà il senso, l'organizzazione, la tessitura del racconto, è lo spettatore, che è quello al quale tutti questi racconti vengono narrati.
Bene, allora io ringrazio moltissimo Ascanio Celestini, attendiamo questa prima assoluta, questo debutto assoluto il 10 di novembre al Teatro Vascello di Roma per il Roma Europa Festival. Grazie Ascanio.
Grazie a voi.
È permesso? Posso entrare? Signor Polifemo? C'è nessuno?
Nata a voto questa storia. Ma volete fornire o no? Io non ce la faccio più. Facesse capo e muro ogni volta che sente ricevuto sto no.
Scusate, non volevo offendervi, non vi arrabbiate.
E mo state mandando una persecuzione.
Signor Polifemo, sono venuta soltanto per rivolgervi qualche domanda. Non mi mangiate, vi prego. Forse è meglio se torno un'altra volta. È così buio qui dentro.
Quello che abbiamo sentito era un frammento di Io, Nessuno e Polifemo, intervista impossibile, uno spettacolo di Emma Dante, con la regia di Emma Dante e con la stessa Emma Dante in scena insieme a Salvatore D'Onofrio e a Carmine Maringola, con le musiche eseguite dal vivo da Serena Ganci e con alcune danzatrici in scena. È uno dei due spettacoli con cui Emma Dante è presente a questa 30ª edizione del Festival Roma Europa, sarà in scena dal 4 all'8 novembre al Teatro Vittoria di Roma. Ma ancor prima, il 20 di ottobre, sempre al Teatro Vittoria, presenta Operetta Burlesca, lo spettacolo che già nella scorsa edizione del Roma Europa Festival doveva andare in scena al Teatro Eliseo di Roma, ma che poi è stato bloccato proprio per la chiusura un po' brusca e improvvisa di questo teatro, che peraltro sta per riaprire a brevissimo e ne parleremo nelle prossime nostre puntate. Allora, buonasera e benvenuta Emma Dante.
Buonasera a voi, buonasera.
Allora, intanto partirei, Emma, da questa operetta burlesca che arriva come il primo spettacolo, il tuo primo spettacolo a Roma Europa, dal 20 ottobre al 1 novembre, un testo che attraversa dei temi che fanno parte di, diciamo, tutta la tua opera, no? I temi un po' della diversità, della marginalità, sì. E anche del sud.
Sì, anche della famiglia, perché si tratta, cioè, la storia di un ragazzo, un uomo di 40 anni che vive ancora in casa con madre e padre in un paesino che sta ai piedi del Vesuvio. È un ragazzo, cioè un uomo che si sente, cioè che è nato nel corpo sbagliato, per cui si sente femmina, ma non riesce a uscire da questo bozzolo, non riesce a dichiararsi, non riesce ad essere libero e quindi è costretto invece a lavorare col padre in una pompa di benzina. Per cui è Operetta Burlesca, è tutto un gioco sulla sua, cioè tutta una messa in scena di questo suo sogno, cioè di come lui vorrebbe uscire da questo bozzolo e diventare farfalla. Quindi è tutta una proiezione che lui si fa dentro la sua cameretta, con i suoi fantasmi, con la sua incarnazione femminile, perché accanto a lui vive sempre questa donna che lui vorrebbe essere, no? Come lui vorrebbe essere, è fuori da sé, ma in qualche modo è anche la sua anima, la sua vera anima. Uso il burlesque perché, come dicevo prima, non è uno spettacolo patetico, cioè non c'è un dolore compiacente, non è un'autocelebrazione della sofferenza e del dolore. Questo uomo sicuramente soffre, sicuramente non vive bene nel suo contesto sociale e nel suo corpo sbagliato, ma nello stesso tempo è un'anima libera, cioè lui comunque dentro la sua stanza, dentro la sua storia personale vive anche un grande amore, perché si innamora di un uomo che poi, vabbè, scopre sposato, eccetera. Però insomma questo Pietro in realtà non è da compatire, ecco perché non volevo raccontare la storia di un uomo diverso, perché gli altri lo sentono diverso, ma lui in realtà si sente normale, per cui non è da compatire.
Certo. Senti, questo tema è un tema che tu hai attraversato in diversi tuoi spettacoli, soprattutto nelle Pulle. Perché ti interessa così tanto questo tema, diciamo, del genere?
Più che il tema del genere, mi interessa la difficoltà, il cortocircuito che c'è, il tabù che ancora è presente nel nostro paese rispetto a questo tema. Cioè non mi interessa tanto il tema della diversità, del genere, insomma, mi interessa di più il fatto che viviamo ancora in un paese troglodita rispetto a questa cosa, no? E quindi la reazione degli altri, cioè lo sguardo che ferisce, mi interessa di più del ferito.
Operetta Burlesca sarà al Teatro Vittoria di Roma dal 20 ottobre al 1 novembre e poi subito dopo, dal 4 all'8 di novembre, arriva Io, Nessuno e Polifemo, un'intervista impossibile, un testo che tu hai scritto per una raccolta di Einaudi qualche anno fa.
Sono state fatte una serie di interviste impossibili, tra cui c'era anche la mia, e poi tutte queste interviste sono finite dentro una raccolta di Einaudi che si chiamava Corpo a Corpo, però in realtà è nato proprio con la volontà di metterlo in scena. C'era anche Camilleri, c'era Baricco, c'era insomma un po' di scrittori che si esibivano sul palco dell'auditorium facevano e leggevano queste interviste impossibili. In quell'occasione è nata questa intervista a Polifemo, che poi successivamente è stata pubblicata insieme alle altre, e poi successivamente è stata poi messa in scena proprio per l'Olimpico l'anno scorso,
sì,
esatto, la primo anno della mia direzione.
Sì, infatti adesso parleremo poi anche di questa seconda tua edizione del ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico. Ecco, questa intervista impossibile forse è stato un iniziale tuo approccio, insomma, percorso, no, nell'Odissea, in questa sì, storia enorme, meravigliosa, che poi tu hai portato avanti e che sta per debuttare anche, no, all'Olimpico di Vicenza il 26 e 27 settembre, un primo studio liberamente tratto dal poema di Omero. Allora, come intanto diamo due coordinate per questa intervista impossibile, dunque come hai riscritto la storia, ecco, di Polifemo di Ulisse?
Sì, semplicemente mi piaceva l'idea di intervistare un personaggio minore, chiaramente, perché Odisseo sarebbe stato scontato chiedere a Odisseo le cose che già sappiamo. Volevo parlare con Polifemo, perché Polifemo è quell'essere mostruoso antropofago che spaventa i bambini e spaventa anche i grandi quando leggono di lui, e se lo immaginano appunto con questo grande occhio al centro della fronte che si mangia tutto e tutti. In realtà poi ho scoperto, intervistandolo, che all'inizio della sua carriera di Polifemo lui era un essere comunque pacifico, perché era un pastore che viveva in un'isola meravigliosa, appunto l'isola dei Ciclopi, dove non faceva male a nessuno, andava in giro con le sue greggi e adorava la natura ed era in totale accordo con la natura. Poi dopo arriva Odisseo, arriva la civiltà, e lui viene ferito, gli viene tolta la vista, quello che lui dice, che è sacrosanto, è che in realtà i cattivi sono entrati nella sua casa, quindi lui se li è ritrovati lì, ed essendo comunque di natura un antropofago se li è mangiati, dal suo punto di vista non possiamo
dirgli nulla,
insomma, è anche abbastanza, e quindi racconta di sé appunto questo suo lato non mostruoso che di solito quando leggiamo di Polifemo invece ignoriamo.
E dunque anche qui, no, c'è questo ribaltamento, insomma questo sguardo appunto con cui tu guardi diversamente al marginale, alla marginalità, alla diversità. Dunque anche qui c'è molto il discorso che facevamo prima, certo, di come gli altri, no? Ecco, certo, vedono, pensano.
Stavolta t'ammazzo!
Aspettate, signor Polifemo! Gliele dico io due paroline al signor Nessuno. I trucchetti d'attore li riconosco subito io. La tua maschera semantica con me non funziona, caro Ulisse. O preferisci che ti chiami Odisseo?
Odisseo suona meglio, è più epico. E poi la vita mia è stata veramente un'odissea. Nu burdel, quando n'aggi vista e quando n'aggi passata. Ma voi lo sapete, sapete tutto di me. Nel vostro inferno mi avete messo tra coloro che hanno peccato di usare l'intelligenza in maniera troppo spregiudicata per infrangere i limiti imposti all'uomo. Mi avete fatto dire parole bellissime. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
Ma che c'entra? Magari li avessi scritti io questi versi. Che errore grossolano, caro Odisseo. Proprio a te che divertono così tanto i mascheramenti lessicali. Dante è il mio cognome, non il mio nome.
Ma lo vedete che confusione che fate con la identità? Nomi, cognomi, soprannomi, firme, diritti d'autore, paternità.
Maternità.
E quante ci tenete? Io me ne fottevo, non lasciavo firme. Io mi negavo. Io non ero.
Come in operetta burlesca, anche in questa intervista impossibile, c'è un'attenzione sempre al sud, perché l'ambientazione è sempre quella del sud, però c'è un po' uno spostamento, no? Forse di Emma Dante dalla Sicilia, stai risalendo un po' su verso Napoli, ecco, perché anche Napoli e il Vesuvio sono l'ambiente di operetta burlesca e in qualche modo anche di questa intervista impossibile.
Sì, questa è l'altra chiave di lettura diversa, diciamo, da quella di come appunto siamo abituati a vedere Polifemo, perché Polifemo, come tutti sappiamo, vive nella Terra dei Ciclopi, che è un'isola siciliana, no? Che sta appunto, che sta di fronte ad Acitrezza, così viene raccontato nel mito.
Sì.
E lui invece smentisce questa cosa, perché effettivamente ci sono delle versioni non ufficiali che collocano l'isola l'isola dei Ciclopi vicino Napoli, di rimpetto ai Campi Flegrei. Da questa piccola fonte che ho trovato, che mi sembrava, ho costruito tutto un altro, appunto, un altro Polifemo, che parla, invece di parlare in siciliano, parla in napoletano e spiega invece la sua vera origine. Dice: vi siete sbagliati pure su questo, cioè le carte nautiche dei greci facevano acqua da tutte le parti e voi, come degli stupidi sciocchi, vi siete
fermati
a quello,
certo.
Esatto. Invece lui racconta tutto, cioè lui dice di essere, io vado lì a intervistarlo perché io sono siciliana e quindi mi aspetto di parlare con un siciliano, e lui invece mi dice che con la Sicilia non c'entra niente, invece ha sempre vissuto di rimpetto ai Campi Flegrei.
Bene, allora questa intervista impossibile in nessuno Polifemo sarà sempre al Teatro Vittoria per Roma Europa Festival dal 4 all'8 novembre. Veniamo a parlare invece di Vicenza. Vicenza, il 68esimo ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico. Dicevamo che il tuo secondo anno di direzione artistica è partito lo scorso 18 settembre. E tra poco, appunto, il debutto di questo primo studio, no? Liberamente tratto dall'Odissea di Omero, che tu hai realizzato con dei giovani attori, con gli allievi attori della scuola del Teatro Biondo di Palermo, della tua città. Raccontaci un po', dacci qualche anticipazione su questo, su come hai affrontato, appunto, questo viaggio.
Sì, questa scuola, che è cominciata appunto in ottobre scorso e quindi ha già fatto il suo primo anno accademico, è una scuola appunto del Teatro Stabile di Palermo, il Teatro Biondo, col quale io ho cominciato una collaborazione abbastanza
stabile,
proficua, sì. Direi proficua, insomma, e quindi mi è stato chiesto di dirigere questa scuola di teatro che... devo dire è stata una bellissima esperienza, perché io poi tra l'altro dico sempre che non sono un insegnante, che non so come si possa insegnare il teatro, cioè perché è una cosa assolutamente impossibile, come insegnare la vita, no? È impossibile per me, però poi alla fine invece il teatro è un incontro umano e quindi attraverso il teatro poi scopri gli altri, se scopri quindi molto di te. Avevo bisogno di lavorare su un grande poema, perché io appunto non ho una docenza prespecifica, io faccio con i miei allievi un laboratorio permanente tutti i pomeriggi, per cui loro hanno... la mattina hanno le materie quelle classiche, appunto dizione, lettura, recitazione, sì, storia del teatro, eccetera, eccetera, e la pomeriggio invece io smonto tutto quello che studiano la mattina, per cui c'è una sorta di punti di vista diversi che loro hanno, e con me fanno questo laboratorio permanente e hanno lavorato tutto l'anno su un grande poema come quello dell'Odissea. Da questo laboratorio permanente di un anno è venuto fuori questo studio che faremo all'Olimpico. Loro sono 24 ragazzi molto giovani, quindi insomma sono comunque degli allievi, sì, però dimostrano una grandissima rigore, grandissimo talento e abnegazione. Questa cosa in scena è straordinaria, secondo me, al di là della regia, al di là della storia di Odisseo, al di là di tutto quello... Cioè devo dire che 24 persone che vanno tutte quante nella stessa direzione in un momento come questo in cui viviamo è una cosa, secondo me già questa è una cosa spettacolare.
Certo, cioè, sicuramente.
Poi l'anno prossimo, cioè questo adesso ottobre comincia il secondo anno, ci sarà la continuazione, l'approfondimento, insomma, quindi si studieranno, sì, altri libri dell'Odissea, no? Abbiamo studiato una parte dei i primi libri, quindi la Telemachia, sì, abbiamo fatto più un lavoro su Telemaco che veramente sul mito, su Odisseo. Io da quando studio l'Odissea cerco sempre di sfuggire a Odisseo, questa cosa è anche,
sì, significativa,
divertente, sì, no? Sì. Quindi quando si presenta io lo metto un attimo alla porta e quindi... Telemaco e Penelope sono, diciamo, i personaggi in questo momento indagati,
sì,
e questo secondo anno servirà per continuare questa indagine e capire che cosa succede poi sempre nel palazzo dove i proci devastano l'intimità di una famiglia appunto che non ha più il pater familias, e che cosa succede quando arriva invece il mito e uccide tutti e fa strage. Quindi il secondo anno servirà per lavorare sul secondo movimento e quindi per poi portare questi ragazzi a fare uno spettacolo finale alla fine del loro corso al Teatro Biondo di Palermo, che è il teatro che in qualche modo
Lo sostiene,
no, lo promuove,
certo, lo promuove. Lo promuove. Allora Emma, grazie, grazie di questa chiacchierata, di queste anticipazioni, e ti aspettiamo allora a Roma per il Roma Europa e intanto in bocca al lupo per il debutto il 26 di settembre di Odissea Movimento numero 1 all'Olimpico di Vicenza, e poi speriamo di averti presto anche proprio qui nei nostri studi dal vivo. Grazie.
Grazie mille, grazie, grazie a voi, a risentirci.
E chiudiamo questa puntata di Teatri in Prova ricordandovi allora che il Roma Europa Festival, la 30ª edizione dal titolo Ricreazione, parte il prossimo 23 settembre con lo spettacolo di Robert Lepage 887 al Teatro Argentina di Roma. Potete seguire e trovare tutto il programma del festival su tutti i social, c'è un hashtag Ricreazione con la R maiuscola e la C maiuscola di creazione. Continueremo naturalmente a seguire il festival in questi 3 mesi di programmazione fino all'8 dicembre. Un saluto da Laura Palmieri e un grazie per averci seguito. Appuntamento lunedì prossimo e buon proseguimento di serata.